しきあなた、苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。ましきあなた、愛してるのよあなたを。
Allora, Letti e Lettini, la trasmissione dal titolo bizzarro che però a me piace tanto, dedicato alla lettura nell'estate di Radio Popolare e che sempre ci porta i protagonisti della scena culturale a raccontarci le loro letture preferite, mentre nella seconda parte scopriamo una libreria indipendente, la sua storia e anche qui consigli di lettura, come dire, doc. Questa volta riprendiamo il ciclo 2024 di Letti e Lettini con una drammaturga che è venuta tante volte a trovarci, addirittura ha fatto una mise en espace di un suo testo, o meglio una lettura di un suo testo che aveva appena vinto il premio Annoni, oppure altre occasioni in cui è stata con noi. L'abbiamo intravista alla Biennale di Venezia, dove ha portato una mise en lecture del suo Livido, che ha avuto grande riscontro, e sappiamo che fra poco partirà per Spoleto per un'altra importante missione, o meglio la missione l'ha già compiuta e c'è un debutto che la riguarda. Eliana Rotella, bentornata.
Ciao Ira, ciao, ciao.
Allora Eliana, insomma, la conosco da tanti anni, da quando insomma è arrivata la Paolo Grassi con la ferma intenzione appunto di scrivere per il teatro nelle maniere possibilmente più sperimentali e anche libere possibili. Quindi lei, oltre che drammaturga, autrice, è anche dramaturg e assistente alla drammaturgia. È proprio in questa veste che la ritroveremo in una nuova produzione che debutta a Spoleto, giusto?
Sì, Morte a Venezia, con la regia di Lizio Racchiati, in scena Liv e Alice Raffaelli, e appunto io sono stata assistente alla drammaturgia di questo progetto.
Ci puoi dare un piccolo indizio su come sarà, visto che insomma conosciamo bene anche Liv Racchiati e sappiamo che insomma quando tocca un classico certamente diventa tutto suo?
Sì, e posso accennare il fatto che è un lavoro che potrebbe effettivamente sorprendere per chi magari segue la produzione di Liv da un po', sia come scelte formali che come scelte proprio di riadattare o comunque riattraversare un classico. Direi che è molto, può essere anche molto diverso rispetto ad alcune altre produzioni, quindi ci sarà abbastanza da stupirsi. Così, un lancio pubblicitario.
No, ma che pubblicità?
Sensazionalista.
Ma no, ma ci mancherebbe altro. Mi fa piacere di poter dare questa anticipazione, appunto perché il debutto sarà prossimamente 11 e 12, giusto? L'avevi,
sì,
già accennato.
Esattamente.
Bene, allora lasciamo momentaneamente Spoleto, dove tu sarai proprio per questo debutto, dopo essere passata, sì, appunto, come dicevamo, da Venezia con un tuo lavoro. Dunque, Morte a Venezia è diventato uno dei tuoi libri preferiti?
Direi che no.
No.
Il fatto che no, è chiaramente un grande classico, ma ho bisogno un po' di disintossicarsi, no? Come quando stai tanto con una persona e dici: bene, adesso però passiamo una settimana un pochino ognuno per i fatti propri.
Quindi, ho bisogno di un mese per riflettere. Cioè,
esattamente. Prendiamoci una pausa, esattamente. No, Morte a Venezia direi di no, anzi, rispetto alla letteratura un po' manniana, i miei libri preferiti si discostano, devo dire, abbastanza.
Allora, partiamo dal primo, scegliamone uno.
Allora, probabilmente il primo è King Kong Theory della DuPont, perché è, quindi chiaramente leggermente discostato, sia perché è un saggio, sia proprio per le tematiche da man. Però per quanto poi anche negli anni, leggendolo e rileggendolo, man mano uno poi non si trova anche spesso più d'accordo con alcune parti, le rimette in dubbio, però per me è stato abbastanza segnante nella lettura, anche perché diciamo esplicita, ha esplicitato in una maniera molto chiara delle, anche delle intuizioni che uno magari ha da sempre, però lega, fa molto un discorso su il fatto che ad esempio l'abuso sia proprio un programma politico preciso e che è l'ossatura del capitalismo. Per me leggerlo in giovine, ma non neanche tanto giovine perché non è di tanto tempo fa, età, e andare dentro questo concetto con poi la scrittura della De Pont, che è abbastanza esplosiva, cioè nel senso abbastanza...
Eh beh. No, poi tra l'altro lo ricordiamo, ricordo che il libro è stato tradotto da Maurizia Balmelli veramente molto bene, mi ricordo quando insomma anch'io ho scoperto questo libro, è uscito nel 2019 per Fandango Libri, no? La De Pont racconta e scrive un saggio però anche a partire da un'esperienza biografica molto dura.
Sì. Sì, assolutamente, e per me anche quella trasfigurazione un po' della propria esperienza e il rendere un dato autobiografico assolutamente diciamo base per trovare delle nuove parole, per trovare veramente per capovolgere anche un po' il proprio mondo senza nessun tipo di vittimismo o pietismo verso se stessa e verso il fatto. Questa è anche una cosa che mi aveva colpito molto, cioè non c'è ombra neanche a trovarla di autocompatimento, quindi è un diciamo una penso sia anche un riappropriarsi della propria narrazione come soggetto. Questa è una cosa anche molto molto bella per chi magari appunto ha un passato duro, che ha subito determinate cose, che siano violenze o che siano altro, quindi diciamo che come ecco, mi interessa il ruolo di autrice della De Pont in quanto persona che proprio riprende la sua storia e la narra come autrice. Quindi è un atto di diciamo creazione e riscrittura anche in qualche modo di se stessi, quindi questo
grazie, mi sembra un suggerimento, tra l'altro proprio essendo un saggio, ma è un saggio che è appassionante quanto un romanzo, insomma ci sono dei saggi che insomma lasciano il segno. King Kong Theory, dunque, Virginie De Pont, che è diventato giustamente in qualche modo anche un manifesto di tutte le donne non rappresentate, come giustamente viene detto sulla quarta di copertina. Invece, il secondo libro di Eliana Rotella.
Allora, è abbastanza diametralmente opposto, però mi ha cambiato altrettanto la vita, cioè è la raccolta delle poesie di Emily Dickinson.
Wow!
Sì, che in realtà è un'altra autrice assolutamente radicale, sia un po' per la sua storia appunto, che poi è diventata anche un po', come dire, pruriginosa e romanzata, eccetera.
Anche un po' semplificata, sì. Guarda, ho fatto una recente conversazione con Elena Bucci a proposito della figurina d'Annunziana che era poi diventata la Duse, che viene giustamente ricordata, ma appunto andrebbe ricordata in tutta l'interezza e grandezza insomma della sua esperienza artistica, invece come al solito insomma spesso ci sono personaggi vissuti in epoche precedenti alla nostra che con abile lavoro di semplificazione vengono tradotte, no? Appunto, come tu dicevi, soltanto per gli aspetti vagamente pruriginosi o vagamente facili da comprendere, no? Dickinson è un universo di una complessità meravigliosa.
Sì, anche perché appunto chiaramente anche in questo caso a proposito di biografia, no? Cioè il dato biografico nel momento in cui diventa narrazione può servire a rimpicciolire la figura autoriale, quindi chiaramente è sempre una lotta contro l'utilizzo anche o anche in questo caso l'abuso del dato biografico, ma invece quello che scrive io l'ho sempre trovato incredibile, anche in molti casi sotteso da un'ironia molto molto leggera, ma che trovo assolutamente incredibile nel suo contenere tutto, perché poi chiaramente il dato appunto della natura, della dell'esistenza, estremamente esistenziale, e Emily Dickinson, però sempre attaccata al mondo nel dettaglio e viceversa, quindi è ovviamente una precisione, una densità, è una cioè è in grado di sintetizzare dei concetti incredibili in probabilmente un verso, due versi neanche, quindi è densissima. Quindi in realtà, anche se, come dire, molto apparentemente lontana dalla DuPont, mi sembra che in qualche modo sia altrettanto detonante come scrittura, ecco.
Un'associazione, come dire, inedita, ma assolutamente molto interessante. Grazie Eliana. Noi ricordiamo che ovviamente di Emily Dickinson ci sono mille possibilità raccolte di poesie. Io vi suggerisco di leggerle sempre col testo a fronte, perché insomma ormai tanti di noi sono in grado di leggerlo, il suono, le parole insomma fanno anche un po' la differenza, e quindi anche se ci sono validissime traduzioni poetiche che sono sempre qualcosa di difficile da affrontare, da realizzare, il testo a fronte ve la restituisce nella sua interezza. Adesso il primo brano che vorresti ascoltare in questo momento, dopo che abbiamo parlato una decina di minuti, poi altri 10 minuti per gli altri libri.
Ma allora, posso sempre dire il brano in cui mi sono fissato ultimamente, che ho riscoperto, di St. Vincent, Fast Slow Disco, anche lei è una cantante che mi ha abbastanza... St. Vincent, o come dicono alcune, St. Vincent alla francese,
St. Vincent come il casino, sì, no, St. Vincent è stata anche nostra ospite, sei una delle artiste della settimana di Radio Popolare, quindi guarda, sfondi una porta aperta. Quindi dicevi che brano volevi ascoltare?
Fast Slow Disco,
allora noi ascoltiamo proprio quello. Rieccoci con Eliana Rotella, seconda parte della nostra conversazione che apre il ciclo 2024 della trasmissione estiva Letti e Lettini, con i consigli di lettura dei protagonisti e delle protagoniste della cultura. Nella seconda parte invece sentiremo, come scoprirete, insomma, le voci da una libreria indipendente delle moltissime che ci sono in Italia. Eliana Rotella, drammaturga, ma è stata anche performer, lo sarà forse anche in futuro, dramaturg, che è un'altra cosa, regista in alcuni casi, insomma, il teatro, la scena in generale, però anche spesso collegata anche alla letteratura, alla tecnologia, alle arti visive, è il suo mondo. E allora noi siamo andate proprio a chiederle quali sono i suoi libri preferiti, che è un po' il gioco di questa trasmissione. Due ce ne ha già detti, e gli altri due quali sono, Eliana?
Allora, sono un libro il cui titolo è un incubo da pronunciare per me, che è Terrore anale di Preziado. E, appunto, per, è un incubo da pronunciare per le R di terrore, chiaramente.
Vabbè, ma sì?
Perché anche in questo caso, diciamo che questo è stato scoperto in giovine età, quindi anche poi crescendo chiaramente uno si allontana, mette in discussione Preziado, eccetera, eccetera, per tante cose. Però devo dire che rispetto al senso proprio del questo fa questo grandissimo collegamento tra appunto il corpo che improvvisamente dal godere di tutto, quindi da un godere diciamo sensibile, proprio dermico, diciamo il piacere e il desiderio vengono isolati poi in una zona specifica, la zona genitale, con poi appunto la castrazione dell'ano, così si recintano le terre comuni per segnalare la proprietà privata. Quindi il fatto di fare questo incredibile, per me, discorso tra quella che è il corpo e la, poi tutto un discorso molto più complesso su appunto la nascita un po' del sistema economico e non come, e anche sociale come lo conosciamo, fu abbastanza come dire, elettrizzante anche per il linguaggio usato, cioè internazionale, è tutto molto molto diretto, molto colorito, come direbbe probabilmente mia nonna. Quindi sì, probabilmente anche questo è, cioè, è anche linguisticamente interessante, oltre che concettualmente.
Sono d'accordo, ricordo che anche questo libro è edito da Fandango, che insomma è una casa editrice di cui conosciamo la lungimiranza. Terrore anale, appunti sui primi giorni della rivoluzione sessuale di Paul B. Preziado, che nella versione italiana ha anche scritto un testo, un breve testo insomma, che di commento al proprio libro importante, che secondo me va letto a corollario insomma della lettura del libro. L'ultimo libro di Eliana Rotella?
E l'ultimo libro è ancora un libro poetico, purtroppo è così, poesia e saggistica la mia vita, chissà, questo poi diventerà un dato, anche questo biografico, chi lo sa.
Certo.
No, è Foglie d'erba di Whitman, perché anche questo appunto ce l'ho davanti, tra l'altro sopravvissuto a un allagamento della cantina, quindi con tutte le pagine sottolineate.
Ma recente?
Ancora...
Cioè...
No,
visto il maltempo pensavo fossi momentaneamente a Cogne o qualcosa. No,
per fortuna di molti anni fa quando mi sono trasferita. E anche in questo caso... In tempi assolutamente diversi, in una possibilità di espressione anche molto diversa rispetto a Preziado, però anche in questo caso in quel contesto per me la scrittura di Whitman è la possibilità di immaginare soprattutto delle pluralità di relazione con l'umano e con la natura sono molto, molto rivoluzionarie. E quindi appunto anche in Whitman trovo un autore, un poeta che dà per te democrazia a ovviamente il mio corpo elettrico, cioè nel senso il corpo elettrico ci fa della materia poetica anche a suo modo un baluardo di resistenza al tempo e alle convenzioni in quanto dette sociali. Quindi anche in Whitman trovo un bel, così appunto, un autore, un'autrice poetica e due saggisti un po' arrabbiati.
Insomma, sapevo di poter contare su di te, Eliana Rotella, per partire con Letti e Lettini, con dei suggerimenti veramente non scontati e molto interessanti anche per la loro associazione, insomma, cioè per il fatto che li associamo nelle tue segnalazioni. Io ricordo che Feltrinelli Editore ha dato alle stampe una edizione che riporta proprio la prima edizione del 1855 di Foglie d'erba con il testo originale a fronte, che è un po' una mia fissazione, l'avrete capito. E dunque, allora, intanto grazie Eliana Rotella. Oltre a Spoleto e al lavoro con l'Inferracchiati, cosa ti attende nei mesi futuri?
Allora, oltre a un breve soggiorno a Teatro in Quota, grazie a, appunto, a Stefano Fortin e Alessandro Businaro, mi ritroverò probabilmente a iniziare un lavoro, diciamo, le prove a Zona K per Lexicon, che andrà in scena in lettura al Teatro Fontana il 5 giugno nella rassegna Itaca, e anche in questo caso la regista Giulia San Giorgio ha deciso di volermi in scena con Ilaria Felter e Lorena Nazia, quindi inizierò a provare, ahimè. E questa cosa non era prevista nel mio voler stare dietro il foglio barricata, ma
come sai, io da tempo che ti ripeto che insomma quella è anche un'altra tua dimensione, per quanto possa contare il mio suggerimento. Quindi fidati di Giulia e di tutti noi. Lexicon è un bellissimo testo di cui appunto abbiamo parlato e che abbiamo anche ascoltato e che ha già avuto dei riconoscimenti. Quindi torneremo a parlare di questo con Eliana Rotella quando sarà il momento. Intanto buona estate, Eliana, grazie di tutto.
Grazie.
Un abbraccio.
Are we born for nothing if we die alone? Only God can answer, so where's my telephone? If someone clipped the wires, you didn't pay that bill. You know God loves a trier, and I've got time to kill. Who made that decision for you? Who made that decision for you? Told you what you swore to, like you already knew. If I leave here before you, you'll see our baby through. You know I always loved you, I know I'm not around, but I'm only working for you. Cause from the cradle to the grave I'm a slave to sound, and I made that decision for us. I made that decision for us.
break the banks of this mighty river, then all you have really known is love.
Any lows below our own, we'll never truly know. Pain lingers on by its own measure, irrespective. When one man's treasure is another's final blow, but hope yet may still come to those daring to dig that deep within themselves. We bear our souls on wax, pretend to prose, only to stop them at their purpose when our findings hit the shelves. Admit that this isn't for. Any lows below our own we'll never truly know. My head above the water, I was young and I was limber. I swear I saw you on the shore before I caught the undertow. And I made that decision for us.
ましけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。ましけなた。
Allora, Serena, Serena che è una delle libraie, la chiamo solo per nome perché so che le libraie amano essere chiamate per nome, insomma.
Esatto.
Una delle libraie della libreria Volante di Lecco, dove Radio Popolare recentemente ha fatto una giornata di dirette trovandosi super bene, e un'autentica libreria indipendente, sia nella sua sistemazione, collocazione, aspetto, diciamo così, sia nelle sue attività che abbiamo scoperto mano a mano. E allora, Serena, intanto bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti e a tutte.
Questa è la seconda parte della prima puntata della nostra trasmissione Letti e Lettini, che ormai per la quarta stagione vi porta in giro, proprio appunto nella sua seconda parte, per librerie indipendenti che hanno appunto personalità e sono sparse in giro per tutta Italia, talvolta andiamo anche all'estero qualche volta. Serena, allora intanto torniamo a raccontare quando è nata la libreria Volante.
Ah, ben volentieri, Ira. Allora, la Libreria Volante, che appunto non vogliamo lasciarvi in nessun modo, quindi grazie ancora per l'invito, perché è un modo per stare insieme, è nata nel 2015, era a giugno, ed è nata per caso, perché io facevo un altro lavoro, lavoravo a Milano in una casa editrice, e per quel lavoro mi trovavo a Lecco, e dal niente, diciamo così, mi imbattei in questo negozio, in questa libreria, dove sono anche adesso, ovviamente, che stava per chiudere, perché il libraio andava in pensione. E lì guardai il mio fidanzato e gli dissi: Andrea, mogliamo tutto e apriamo una libreria.
Ecco.
Io sono stata quella avventata della coppia, lui invece è rimasto a lavorare sempre nell'ambito editoriale, e 3 mesi dopo ho aperto la libreria Volante.
Questo riconosco essere uno dei gadget della libreria, quello che ti è suonato alle spalle, credo.
Sì, esatto, sono tutti i nostri suoni di lavoro.
Allora, è nata la libreria Volante, che ha subito in qualche modo individuato delle linee guida della propria attività.
Sì, perché alla fine io venivo dal mondo editoriale dove ero, appunto, avevo lavorato per tanti e tanti anni, e quindi mi piaceva molto pensare che gli editori, oltre che gli scrittori, potessero incontrare i lettori, anche proprio per accorciare in qualche maniera questi rapporti. E quindi i primi tempi soprattutto invitavo gli editor, cioè chi si occupa di lavorare il libro insieme all'autore, in libreria a presentarlo insieme all'autore. E quindi ne ho avuto un sacco di incontri belli dove in effetti sono passate per qua per tanti nomi sia di scrittori che di editor, che poi hanno fatto un po' storia anche di amicizie nostre, insomma alla fine li ho tutti conosciuti. E da allora, appunto, sono 10 anni che facciamo presentazioni, gruppi di lettura, giochi letterari, ci piace un sacco giocare. Questo, ho 45 anni ma ancora adoro giocare, e alla fine penso che il gioco sia un bel modo per metterci in relazione fra di noi e anche con i libri.
Ecco, mi sembra insomma un'intenzione, una direzione molto chiara, e l'abbiamo percepita anche stando con voi durante le nostre dirette. E che tipo di pubblico avete? Siete in pieno centro, a Lecco, abbiamo scoperto stando anche da voi, insomma incontrando tante realtà di Lecco, una città un po' diversa da come ce l'immaginavamo. Non è soltanto la regina, diciamo, della provincia borghese lombarda, no? Ci sono anche altre cose.
Ma guarda, io ci arrivo, che poi è stata quasi una gag durante la vostra diretta da qua, abbiamo visto che Lecco è piena di non lecchesi, esatto. Che quindi è una città molto sfaccettata, sia appunto, è una, per certi versi è una ricca borghesia, ma per altri è piena di persone che hanno passioni, interessi, c'è una certa vitalità sotto la pelle che si percepisce qua, che è una cosa che secondo me ce ne accorgiamo più noi che da fuori siamo arrivati a Lecco, che i lecchesi stessi, che sono molto critici verso la propria città. E invece no, ci sono festival, ci sono concerti, ci sono tante realtà sotterranee belle che noi in qualche maniera proviamo a intercettare anche qua in libreria, cercando anche di far rete il più possibile, perché ci piace proprio pensare che fare le cose insieme le rende più grandi e anche più belle in qualche maniera. E il pubblico, ci sono appunto tanti giovani, tanti ragazzi e ragazze, tantissimi bambini, perché Lecco tutti hanno tantissimi bambini, o molti hanno tanti bambini, e poi appunto lettori di tutte le età, ovviamente, come è la grande statistica delle librerie, più donne che uomini.
Voi fate anche tante attività collaterali?
Sì, allora guarda, peraltro stiamo mettendo a punto un festival che parte il 9 luglio, perché da quando ci siamo visti saranno passate neanche un mese, sono 2 settimane, ecco, che non ci vediamo, che siete venuti qua a fare diretta. Da allora ad oggi è nata l'idea con un comune qua vicino, il comune di Valmadrera e 3 realtà di montagna, di fare un festival di autori in montagna, quindi partendo il 9 di questo mese, di luglio, martedì prossimo, con Valeria Tron, in un bellissimo luogo, una sorta di cortile di un centro antico rimesso a nuovo, e poi continuare in autunno con 3 incontri nei rifugi.
Ah, che bello, infatti da voi abbiamo parlato tanto di montagna, sia con autori che l'hanno attraversata nelle loro opere, sia con chi appunto organizza e si occupa di montagna, sia attraverso appunto iniziative, festival, e poi comunque la tradizione della montagna così vicina a Lecco c'è sempre stata, no?
Sì, proprio si sente molto la montagna, è molto sentita da tutti quanti, per quanto invece il lago, che è un'altra cosa che era emersa, è più vissuto da chi viene da fuori, quindi io essendo appunto toscana adoro anche il lago, però i lecchesi si guardano in alto, ecco, quando guardano i loro posti.
E il festival come si chiama, quello che comincia il prossimo 9 di luglio?
Raccontami la montagna.
Sì, allora lo troviamo sul sito della vostra libreria o ha un suo spazio a parte in rete?
Ma guarda, stiamo creando tutto perché l'abbiamo tirato su appunto in 2 settimane, adesso partiamo anche con la comunicazione, la troverete sul sito della libreria. Tra i nostri eventi ci sarà anche segnalato il festival, il primo incontro e poi 3 a seguire.
Ci puoi anticipare il primo incontro?
Appunto il primo, Valeria Tron, che presenta il suo Pietro Dolce, pubblicato da Salani. E poi ti anticipo anche un nome dell'autunno, Paolo Malaguti, autore Einaudi del Moro della Cima, che ci parlerà di tutti i suoi libri, le sue ambientazioni di montagna.
Benissimo, allora un'ultima cosa sulla libreria volante di Lecco, stiamo parlando con Serena, però le libraie adesso sono tre, perché so che ne stavate cercando una terza.
Esatto, sono io, poi c'è Chiara, che è appunto la mia braccio destro, colonna portante, poi arriva Beatrice, ma arriverà anche Anna.
Quella.
Saremo quattro ragazze, ragazze, insomma, io sono un po' la loro madre, anche anagraficamente parlando.
Vabbè, insomma, però insomma, dal punto di vista...
Simile.
Sì, dal punto di vista della libreria siete più o meno tutte alla pari in termini di percezione del pubblico, insomma, anche perché una delle caratteristiche che avevamo notato è che avete una relazione costante col pubblico, non solo per le cose che fate, ma anche perché appunto date i vostri consigli, loro vi contattano, insomma, siete un punto di riferimento. C'è qualcosa che ancora vorreste fare in libreria che non avete fatto?
Ah, bella domanda, un concerto. Perché abbiamo fatto reading anche al buio, giochi appunto, ve l'ho detto, non abbiamo ancora fatto nessun concerto. E quindi magari appena intercettiamo un bravo scrittore.
Ad eccezione anche... di Glicine, che come sai nella vostra libreria ha suonato un pezzo dal vivo ai nostri microfoni. Potreste
magari
partire da lei.
Brava, mi hai dato un'idea, Ira. Ora parto da Glicine e ci strutturiamo qualcosa, perché la musica è l'unica cosa che manca ancora.
Lei di Esino Lario, se non mi ricordo male, e quindi è abituata, tra l'altro, come dire, a stare anche nelle zone del territorio che sono più vicine alle montagne, quindi direi che insomma dire la morte sua è brutto, però
no,
insomma
però ce lo siamo dette,
la vostra libreria diciamo che è una destinazione che in quel caso è stata quasi casuale, perché lei è arrivata come ospite di un altro festival, quello dedicato alle Grigne, ma insomma sarebbe bello che voi stabiliste una relazione, basta, adesso smetto di
lo sa che adesso
promuovere.
Riattacchiamo io contatto Glicine?
Va bene.
Tipo tempo di reazione, non lo so, di un colibrì isterico, e lo farò subito. E settimana prossima avremmo organizzato qualcosa per l'autunno, grazie.
Evviva. Allora, senti, a proposito di musica, siamo proprio sull'argomento giusto, siamo a metà della nostra conversazione, poi ti chiederemo invece da libraia di suggerirci alcune letture, possono essere immortali, eterne, oppure anche molto recenti, ti chiedo adesso di scegliere un brano da ascoltare insieme a noi, quello che ti viene in mente in questo momento, non preoccuparti troppo, vecchio, nuovo, non importa.
Perché Ira, lo sai, io sono una brava libraia, ma in quanto per il resto lascio a voi la parola sulla musica, ma mi piacerebbe ascoltare Brit di Alexi Murdoch, così.
Benissimo, lo ascolteremo.
Grazie.
Quiet of a shadow in the corner of a room, darkness moves upon you like a cloud across the moon. You're aware in all the silence of a constant that will turn, like the windmill left deserted, or the sun forever burned. So don't forget to breathe, don't forget to breathe. Our old life is here, no 11th hour reprieve, so don't forget to your head above water, but don't forget to breathe. And all the suffering that you've witnessed, and the handprints on endless, how endlessly you fall. Then the answer that you're seeking, for the
question that you found drives you further to confusion as you lose your sense of ground. So don't forget to breathe. Don't forget to breathe. Our whole life is here, no 11th hour reprieve. So don't forget to breathe. Keep your head above water, but don't forget to breathe.
Rieccoci, siamo sempre collegati con la libreria Volante di Lecco, con Serena, una delle quattro libraie della libreria, che ci ha raccontato la storia, le intenzioni presenti, passate, future, insomma, di questo luogo che a Lecco è importante, e proprio perché ai librai e alle libraie che intervistiamo tutte le settimane a Letti e Lettini, chiediamo sempre anche dei consigli di lettura. Lasciamo la parola a Serena.
Allora, vediamo, cosa posso consigliare? Sto passeggiando in libreria come se tu fossi qua una mia cliente, e cosa posso consigliarti? Allora, di sicuro numero 2 di Davide, oddio il nome è difficile, Fuenkinos, pubblicato sì, da Storia Edizioni, che racconta una frustrazione epica, perché il protagonista è un bambino, all'inizio almeno lo vediamo come un bambino, che arriva in finale alle selezioni per essere l'attore che interpreterà Harry Potter. Siamo nella Londra degli anni 90, quasi per caso si trova a essere coinvolto appunto in questa selezione, arriva in finale e per un niente viene scartato. Tutta la vita quindi detesterà il maghetto, però vivendo a Londra negli anni 90 ne è circondato tra film e libri, e quindi sì, vediamo lui, questo bambino, che ogni secondo ne succede qualcosa che per noi è comico e per lui è drammatico, ed è anche la bellezza del libro, che cercherà sempre di evadere questo discorso finché da adulto non ci sarà un incontro importante. È ironico, intelligente, un romanzo, una bella commedia all'inglese, diciamo così.
Bene, e questo certamente è un romanzo destinato a un pubblico vasto, insomma di età diverse, anche a chi è più giovane. Poi un altro suggerimento?
Allora, un altro suggerimento, un libro a cui tengo molto, altro tenore, siamo comunque nell'ambito del romanzo, l'autore è Matteo Belesi.
L'abbiamo appena intervistato a Calt, ecco, o meglio l'ha intervistato Sciacchi se non sia Calt, quindi sì sì, no, ricordiamolo.
Sì. Però è un libro bellissimo e lo ospiteremo tra l'altro l'11 luglio.
Ah, viene in Italia di nuovo.
Viene in Italia, sarà per fortuna anche sua sul lago di Como, perché i luoghi sono belli, e viene anche a trovarci.
Ricordiamo il titolo, la casa editrice...
Attaccare la terra e il sole di Matteo Belesi, pubblicato da Feltrinelli Gramma.
Ecco, e come abbiamo raccontato nell'intervista che insomma abbiamo mandato in onda più di una volta, si tratta, no, di un libro in cui Belesi, con una grande ricerca prima di scriverlo, analizza attraverso alcuni personaggi molto speciali le radici del problema coloniale in Algeria, regno coloniale
molto,
francese.
Molto, molto poetico, eh. Io l'ho, peraltro l'avevo preso per leggerlo, come faccio da libraia, per conoscere i titoli, l'avevo portato a casa, l'ho letto un pezzettino ad alta voce al mio compagno e si presta meravigliosamente alla lettura anche condivisa. Mm. È molto poetico, poi ha questa doppia voce, da un lato un ragazzo che combatte appunto in Algeria, e un ragazzo francese che nell'esercito combatte in Algeria, e dall'altra invece una donna che dalla Francia, che ha lasciato tutto in Francia partendo solo con la famiglia, così sperando di trovare un nuovo luogo dove crescere la propria famiglia, i nuovi coloni. Situazioni molto drammatiche, ma una scrittura meravigliosa che ci fa ricordare in effetti quello che succede tutti i giorni in alcune parti del mondo, di quanto la guerra sia effettivamente una dramma costante e mai da sottovalutare, insomma, sempre da ricordare.
Benissimo, abbiamo ancora spazio per un altro paio di suggerimenti della libreria Serena, della libreria Volante di Lecco.
Guarda, davanti a me ho il banchettino dei libri di Michela Murgia.
Sì.
E avendo anche le borse di Leggiamo Michela Murgia, non posso non citarti, per esempio, Dare la vita, il primo libro postumo di Michela Murgia, che affrontava delle questioni importanti, che affronta delle questioni grandissime e importanti, come la, diciamo così, procreazione assistita, anche se lei non vorrebbe che si chiamasse così, e le famiglie allargate in qualche maniera. Quindi quello ricordiamolo sempre, che pescare dal mazzo un libro di Michela Murgia forse allarga sempre lo sguardo.
Questo è un ottimo consiglio, come del resto quello che hai dato prima sulla lettura ad alta voce, almeno di alcuni libri che non si può, non si deve praticare soltanto in gruppo. Ormai i gruppi di lettura ad alta voce sono tanti, sono anche piuttosto consolidati, non solo nelle librerie ma anche in tante biblioteche cittadine, ma lo si può fare, insomma, diciamo modello sorelle Bronti anche in casa.
Esatto, esatto, anche in coppia, non c'è bisogno di avere un bambino piccolo in casa per leggere ad alta voce.
Di avere come quando la scusa per andare, insomma, alle giostre oppure per
esatto.
Fare, a vedere uno spettacolo per bambini, non c'è bisogno per forza di avere un bambino che si affitta da, appunto, dai parenti.
È impegnativo, poi fatelo comunque, fatelo nonostante.
Ecco, e un altro, ti chiediamo ancora un consiglio.
Allora, letto peraltro un gruppo di lettura qualche settimana fa, La ricreazione finita di Dario Ferrari, uscito per Sellerio l'anno scorso, un romanzo intelligente e ironico, appunto uno di quei romanzi da scoprire una volta nella vita, l'ho regalato tantissimo anch'io, tutti l'hanno apprezzato. Racconta la storia di un trentenne che non riesce bene o male a lasciare l'università, Marcello, e quasi per scommessa si iscrive alla tenta il dottorato, vince la borsa di studio, quindi inizia il dottorato, ma sia il mondo accademico universitario, lì ritrae Pisa, che la cosa che sta studiando nello specifico, a noi, come vi raccontavo di numero due, faranno ridere molto, perché appunto il mondo universitario, dire ostico è volerli bene, ma a lui appunto faranno passare dei brutti quarti d'ora. Un libro intelligente e anche molto molto colto, pur essendo sempre divertente.
Benissimo, allora noi siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, invitiamo tutti coloro che hanno intenzione di andare a Lecco, sono nelle vicinanze, vogliono farci un passaggio, di andare alla libreria Volante di Lecco. Ricordiamo l'indirizzo.
Via Giuseppe Bovara 30, siamo in ZTL, ma passeggiare per Lecco è meraviglioso.
E poi ricordiamo anche il sito.
www.lalibreriavolante.com, e poi ci trovate anche su Instagram e sui social più da anzianotti come me, cioè Facebook.
Benissimo, quando noi manderemo in onda questa nostra conversazione sarà da poco stato assegnato il premio Strega 2024, che non possiamo, insomma, quest'anno c'è una sestina addirittura, e allora chiedo alla libraia Serena se ha una, diciamo, una predilezione particolare per uno degli autori. Il premio Strega è oggetto di mille discussioni, spesso anche di polemiche, insomma, per le scelte degli autori e così via, però c'è sempre qualcosa di interessante da dire. In più adesso si è anche allargato al premio Strega per i giovani, al premio Strega europeo, insomma si è anche un po' evoluto il premio Strega.
Sta vivendo in qualche maniera, è una creatura viva.
Esatto.
Sono diventati sei da qualche anno, noi
sì,
cinque,
è una sestina. Un sestetto,
esatto,
diciamo,
e non lo so, il mio cuore batte per due autrici. Io no, è come scegliere tra la mamma e il papà.
Vabbè, quindi, diciamole tutte e due allora. Così.
Quindi Donatella di Pietrantonio,
con l'età fragile,
un libro grandioso, e Chiara Valerio, Chi dice chi tace.
Chi dice chi tace, sì, è l'ultimo libro di Chiara Valerio. Benissimo, allora la Libraia Serena, insomma, perché poi appunto ci sono altri quattro autori, poi scopriremo, e appunto quando ascolterete questa trasmissione lo saprete già anche dai nostri microfoni, nel giorno precedente, perché l'assegnazione appunto è di giovedì, e poi nel venerdì insomma commenteremo, per cui lo saprete già. Intanto però ci tenevo insomma a fare questa piccola indagine, diciamo così, dei gusti e degli affetti della Libraia Serena, che saluto, buon lavoro, buona estate alla Libreria Volante di Lecco. Ciao, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao.
This time I'll figure it out.